File 9, pagina 65. Adoro i pantaloni bianchi ed amo vestirmi nello stile dei gangster, con il gessato, la camicia con il colletto lungo che ripiego sulla giacca o sul giubbino di pelle. Sono pieno di anelli, vado in palestra e voglio essere sempre abbronzato, anche in inverno. Adoro curare il mio corpo, tenere i capelli corti e farmi le sopracciglia. Ho anche un cappello da cowboy, di muca pezzata, bianco e nero, che metto ogni tanto. No, non sono gay, ma vestirmi così mi fa stare bene, mi dà sicurezza, autostima. Così mi piaccio e così piaccio alle ragazze, quelle almeno che incontro in discoteca al Palmariva. Sembro un ragazzo immagine come gli amici che frequento. Così si becca un casino, ma sono timido. Le ragazze mi intimoriscono. Sono loro che devono venire da me, se no io non muovo un dito. Ho una sorta di blocco emotivo nei loro confronti. Morose ne ho avute tante, ma non sono mai andato oltre a qualche bacio o qualche carezza. Solo una volta, ma non è stato bello. Lo so. È strano per un ragazzo di 22 anni, ma sono fatto così. A volte le respingo, altre rimango indifferente. E poi non mi piace importunarle, come i militari. Cerco di essere cortese, gentile, simpatico. Delle volte mi scuso, proprio se mi sembra di disturbarle. Non so perché, forse è una scelta, come quella di abbandonare la mia aria trasandata e i capelli lunghi di qualche anno fa. Scelte. Già, scelte. Non ne ho fatte molte nella mia vita. Mi sono sempre adattato a quello che trovavo o preparavano per me. Desideri invece ne ho e ne ho avuti molti. Qualche anno fa mi sarebbe piaciuto arruolarmi nella legione straniera, per esempio, perché mi piacevano e mi piacciono tuttora le armi. D'altronde avevo imparato a sparare già da bambino. A 7 anni maneggiavo con disinvoltura il Winchester o la 44 Magnum che mi prestava mio zio. La dinamite invece la conservavamo nel cassetto delle forchette. Ma dove abitavo io era normale. Era il Far West. Si facevano le sfide con le armi. No, no, non stavo a Palermo. Stavo molto più in su, molto più a nord. Stavo a Clout. Il mio modello era Rambo. E mio padre non aveva nulla da invidiargli, perché anche lui si cuciva le ferite da solo con l'ago e il filo che trovava in casa. Chissà, forse sarei stato un ottimo legionario. Non lo so, probabilmente quella volta avevo solo le idee più confuse. Poi mi è venuta la fissa di fare il frate, pensa te, perché avevo amici che lo erano e mi sembrava una vita interessante. Ma non ho fatto neanche quello. Una scelta però decisiva l'ho fatta, e con convinzione. A 18 anni mi dissero che potevo andarmene di casa, dalla famiglia, o rimanere fino a quando l'avessi ritenuto opportuno. Ero libero. «Le porte sono sempre aperte, Marcello. Se vuoi puoi rimanere». Così mi disse mia madre. Decisi di rimanere in famiglia. A Porto Gruaro, dove abitavo da 8 anni. Quella mattina di 10 anni fa, dalla caserma dei carabinieri di Clout, fui caricato in una macchina e portato al collegio Ca Florence di Istrana, in provincia di Treviso. Mia sorella fu affidata all'associazione Il Noce di Casarsa. I miei genitori non so. Inizialmente li trattennero, forse dissero loro che era per il bene di tutti, finché non fosse tornata la normalità in casa. Ammesso che vi sia mai stata. Il collegio di Strana era un piccolo villaggio autonomo. Aveva campi da calcio in erba, campetti da calcetto in cemento, il laghetto con i pesci, la piscina, una piccola fattoria con dei tori, aree verdi e di gioco. Si dormiva in grosse camerate e le docce erano in comune. Il primo periodo fu bello, anche se vissuto traumaticamente, con alcune notti in cui mi svegliavo all'improvviso saltando sul letto col terrore che entrasse mio padre e mi picchiasse. Un periodo complicato, come complicato erano le vite dei ragazzi che erano lì con me. Eravamo una ventina, con avvicendamenti annuali. C'era il gruppo dei grandi, che era lì da più tempo, e quello dei piccoli. Io appartenevo a questi, ed ero anche l'ultimo arrivato. Un ragazzino smilzo, nervizio, di 28 chili, ma che si fece subito delle amicizie grazie alle sue doti calcistiche con il suo primo vero pallone. A Clout lo facevamo con degli stracci. Ero forse il più selvatico tra tutti, ma avevo la fantasia e l'inventiva dalla mia come unica dote della vita misera di prima e sapevo escogitare sempre nuovi giochi. Quel collegio fu la mia prima salvezza. Colazione, pranzo, merenda, cena, ciò che per il mondo esterno era consueta quotidianità, per me rappresentava un lusso sfrenato. Ed in più mi potevo lavare tutti i giorni. Il paradiso. Un po' di allergie alle regole ce l'avevo, non essendoci abituato, e spesso non capivo i cartelli con gli ammonimenti, perché a malapena sapevo leggere e scrivere, sebbene avessi frequentato lì la prima e la seconda media. Il primo anno tornai a casa a Clout una volta alla settimana, poi con meno regolarità perché la situazione in famiglia rimase pressoché inalterata, con la stessa orribile musica di sempre. Non di rado rientravo al collegio con i lividi, fino a quando non fu intimato ai miei genitori di darsi una regolata, se no non sarei più tornato. Non seguirono il consiglio. E di fine settimana del secondo anno li trascorsi in collegio con un mio amico. Per fortuna fummo affidati, solo per quei giorni, a due famiglie differenti, o qualche volta ai professori, agli educatori del collegio. Passai dei weekend meravigliosi, fatti di quella normalità che non avevo mai assaporato, come le gitarelle ai parchi giochi. Il mare lo vidi per la prima volta quando fui mandato in colonia a Porto Santa Margherita. La tristezza ogni tanto mi coglieva quando vedevo le altre famiglie in giro, un'inquietudine per ciò che non avevo vissuto, per la gioia, per l'affetto che mi ero perso nella mia adolescenza. Ma in quel collegio ritrovai la vitalità, anche se eravamo la peggiore gioventù, il Bronx, gli ultimi. Ed eravamo ripagati con l'emarginazione dai nostri compagni di scuola. Facevamo le bande, le squadre della morte, e botte da orbi non ce le siamo risparmiate tra di noi. Imparai finalmente a difendermi. Una volta che tornai a casa, mio padre sperimentò questa mia evoluzione, mentre lo separavo da una zuffata con mio fratello. «Il collegio ti fa male!» mi disse. «No, papà!» «Mi fa bene, mi fa bene!» Al collegio, le marachelle, come mi piace chiamarle, erano punite dal direttore con la trascrizione da 1 a 10 pagine uguali di testo che poi lui controllava e correggeva. Sempre meglio delle botte. E poi questo è stato il metodo con il quale ho imparato a scrivere in stampatello. A 13 anni. Non alloggiando molto distante dalla base militare di Istrana, vedevo spesso gli aerei passare, e vuoi per questo affascinante spettacolo, vuoi perché in quegli anni ci fecero vedere il film Top Gun, sognavo di fare anch'io il pilota e di scappare in moto con la ragazzina. Un'altra scelta che avrei voluto compiere, ma che è rimasta nelle mie fantasie adolescenziali. Ma il vero sogno, quello importante, che ho cullato fino da quando ero a Clout, era quello di farmi una famiglia e di avere dei bambini. Non è ancora arrivato quel momento, ma spero prima o poi di poterlo fare. Qualcuno intanto lo ha fatto per me, e darmi una famiglia intendo. Accadde una mattina in collegio. Mentre mi stavano medicando per un taglio procuratomi in piscina, gli educatori mi avvertirono di recarmi immediatamente in direzione. Nella mia testa visualizzai subito pagine e pagine da trascrivere per qualcosa che avevo commesso, ed invece, ad attendermi alla scrivania del direttore, c'erano due persone, un uomo in carrozzella ed una signora. «Ma è uno sport nuovo», pensai io, vedendo quella sedia con le ruote per me assolutamente inedita. «Questa è una famiglia che desidererebbe prenderti in affidamento», mi disse il direttore. Fino a quel momento ero stato rifiutato da tutti, sia come adozione che come affido, perché ero troppo grande. «A me sta bene», dissi senza troppi ragionamenti. «Quale sarebbe uno dei tuoi desideri?» aggiunse poi, non so se il direttore o la signora. «Nessuno», risposi. «Ma non voglio perdere la mia sorellina. Ha 5 anni adesso e ci hanno già separato una volta. Non voglio che accada più». E fu così che Luigino ed Elisabetta diventarono i nostri 2 nuovi genitori. E fu così che a 14 anni una prima vera famiglia incominciava ad interessarsi a me. Quando ci portarono a casa a Porto Gruaro, un cartello con scritto «Benvenuti» ci accolse nella grande villa. Parenti in festa nell'immenso giardino e giocattoli di ogni sorta nella nostra camera. Quasi mi vergognai di tutta quella generosità e scoppiai a piangere. Se si esclude la calza della Befana di mia mamma a Clout, un sacchetto di caramelle e le 50.000 lire all'anno che una signora donava ad ogni bambino del collegio per comprarsi un paio di scarpe, quelli furono i primi regali della mia vita. Non ce la feci a scartarli. «Li apro domani», dissi ad Elisabetta. Il regalo più bello già l'avevo ricevuto e volevo godermelo per primo. Avevo ritrovato mia sorella. La nuova situazione familiare fu una fortissima emozione, anche per Luigino e sua moglie, che erano sposati da 3 anni e non sapevano ancora di non potere avere figli loro, ma anche una difficoltà a gestire quella rivoluzione improvvisa che stavamo rappresentando nella loro vita, con le nostre storie complicate, le nostre necessità che spesso non combaciavano con le loro, le mie fin troppo vitali e sregolate e le loro più disciplinate ed intente a darmi delle regole sociali. Ci siamo adattati tutti, cercando compromessi pacifici per rendere questa esperienza positiva per entrambi. A scuola ebbi qualche difficoltà. In terza media mi affidarono un insegnante di sostegno, ma con i compagni non ci furono grossi problemi. Se consideriamo che ancora a 15 anni avevo una grafia infantile, fatta di lettere enormi e riccioli da abecedario, non è stato così agevole riuscire ad arrivare fino alla maturità all'Ipsia di Porto Gruaro. Uno psicologo seguì il mio percorso di crescita, ma, tutto sommato, feci una vita non dissimile dai miei coetanei normali. Battaglie in famiglia ne abbiamo combattute, non più fisiche, ma fatte di prediche, ribellioni, diffidenze, liti e perdoni. Sono della Vergine. Dicono che del mio carattere faccia parte il senso della paura e della prudenza. E per questo ad ogni marachella corrispondeva un ripensamento. Per questo mi rimettevo in carreggiata subito, per non deludere i miei genitori, Luigino ed Elisabetta. Sì, i miei genitori, perché anche loro li chiamo papà e mamma, e a loro voglio bene. Guai a toccarmeli, e guai a toccarmi quelli veri di Clout. Ho deciso di chiamarli così, soprattutto quando ero fuori casa, mentre in presenza di mia sorella li chiamavo per nome, e a lei la cosa non piaceva perché credo la disorientasse. In effetti, i genitori naturali li aveva conosciuti poco e non aveva ancora avuto la percezione del loro ruolo. Elisabetta e Luigino erano vissuti da lei come la vera madre ed il vero padre, e dopo qualche anno, visto il peggiorare della situazione a Clout, fu proposta dal tribunale la sua adozione speciale e definitiva. Io rimasi comunque per lei una guida, un perno sul quale reggersi, l'unico della vera famiglia che la proteggesse, e per questo è sempre stata molto legata a me, tanto da generarle qualche naturale gelosia quando la sera uscivo con gli amici. Dalla mia situazione precedente ho sempre parlato con Luigino ed Elisabetta, e loro hanno pure aiutato mia mamma di Clout quando viveva da sola, senza porte, finestre, abbandonata a se stessa perché mio padre era in prigione per violenza domestica. Elisabetta ha 34 anni. Qualche anno fa mi ha fatto fare lo scout e mi mandava agli incontri di preghiera del venerdì. A messa naturalmente tutte le domeniche. Per fortuna che lì incontravo qualche ragazzina, se no non ne sarei uscito vivo, perché per me era difficile capire che cosa avveniva in chiesa. Ora che lo capisco un po' di più, non ci vado praticamente mai. Papà Luigino invece ha 38 anni, è più ruspante di lei. Sebbene entrambi abbiano avuto un'infanzia umile, credo che mia madre sia stata un po' più fortunata, essendo figlia di un noto magistrato locale. Lui faceva il muratore, quando una caduta lo costrinse sulla sedia a rotelle. Ora si dedica all'apicoltura, ed ogni tanto gli do una mano anch'io. Con loro ho fatto la mia prima vacanza della mia vita, a Jesolo, e prima ancora ad Auronzo, con i disabili. A completare la famiglia c'è un'altra persona, un marmocchio di 3 anni, annunciato da una telefonata. Vi informiamo che la vostra richiesta di adozione è andata a buon fine. C'è un bambino di 1 anno e mezzo che aspetta di conoscere i suoi nuovi genitori e i suoi fratelli. Un'emozione incredibile. Aspettavano quella notizia da 7 anni e quasi si erano dimenticati di aver fatto una domanda di adozione. Ed intanto, dopo le superiori, mi sarei voluto iscrivere all'università, ma mi resi conto del mio deficit istruttivo, che mi avrebbe reso la vita troppo complicata. Decisi di andare a lavorare, prima in una fonderia di Villotta di Chions, poi alla cooperativa L'Ape di Porto Gruaro, che si occupava di accoglienza di zingari e tossicodipendenti. Un'attività che mi piaceva, anche perché l'impegno sociale si era sempre respirato a casa. I miei fanno parte di un'associazione per disabili, l'ARCA, ed io avevo già fatto esperienza di volontariato d'estate al gabbiano Jonathan Livingstone e alla cooperativa Il Piccolo Principe di Casarsa. Questo influenzò anche la mia scelta di fare l'obiettore di coscienza, contrariamente al mio impulso iniziale di imbracciare la carriera militare o, peggio, la legione straniera. E così, per la seconda volta, incrociai il noce nella mia vita. Loro si erano occupati di me e di dare una dignità alla mia esistenza grazie all'affido, ed io ora li supportavo nelle loro attività, nella manutenzione, nel giardinaggio o più semplicemente nelle fotocopie che le suore mi chiedevano di fare, scoprendo che anche nel mondo del volontariato qualche ragazza la si incontra piacevolmente. Le ragazze, già. Le ragazze. Che problema. Il mese scorso, al Palmariva, sono riuscito a conoscerne una facendo io la prima mossa, solo per scommessa. Un mio amico aveva messo in palio 1 litro di birra, ed io mi sono fatto forza. Era una ragazza che osservavo da qualche mese, bellissima. Peccato che stesse con uno da 5 anni. Che delusione. Sempre il mio amico, l'altra sera, mi trova e mi dà dei preservativi. «Dai, adesso vai!» mi ha intimato. Ed io l'ho accontentato. Ma non mi è piaciuto. Fa niente. Ogni tanto combino dei casini. Mi dicono che illudo le ragazze, e qualche fratello o amico di queste, qualche gavanello, vuole picchiarmi. Oh, prego, si facciano avanti. Di chi volete che abbia paura?» Il mio cruccio, vero, è ora cercare di capire chi mi ha scritto questo SMS. «Ciao, come stai?» dice. Non ho il numero in rubrica e chiedo «Chi sei?» «Ti sei già dimenticato di me?» Pagina 74.